23 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, la telefonata Trump Putin c'è stata, questa sera cerchiamo con i nostri ospiti di interpretarla. Interpretare le parole di Putin e di Trump, naturalmente, perché questo abbiamo, a parte qualche resoconto di cronaca che ci dice che il presidente degli Stati Uniti, dopo aver parlato con Putin, ha chiamato anche Zelensky, il presidente ucraino, poi la presidente della Commissione europea von der Leyen, e poi Macron, pure Meloni, Merz, il cancelliere tedesco e altri. Però insomma pare dalle prime dichiarazioni dei due principali soggetti di questa telefonata, cioè Putin e Trump, che in realtà cambi poco o nulla per quanto riguarda l'Ucraina. Ma non lo dico io, ce lo facciamo dire dagli esperti, i nostri ospiti, a cominciare da Giovanni Savino, che è al telefono con noi. Buonasera professore.
Buonasera.
Perché Putin, di nuovo, se ho capito bene, ribadisce che i suoi obiettivi rimangono quelli iniziali dell'invasione russa dell'Ucraina del 2022.
Sì, di fatto ribadisce, lo fa anche stasera, dicendo che nel memorandum che dovrà essere scritto assieme agli ucraini si dovranno affrontare le cause iniziali del conflitto, che è il modo, la fraseologia utilizzata per indicare quelle che sono le rivendicazioni russe riguardo all'Ucraina, ovvero una capitolazione.
Quindi la fine della presidenza Zelensky è la fine di una Ucraina indipendente.
Ma sì, probabilmente nemmeno tanto oggi è la questione di Zelensky sì o Zelensky no. Il problema è chi potrebbe mettere in campo le proposte di Mosca, e credo che in Ucraina non ci sia nessuno che voglia prendersi tale responsabilità.
Sembra un po' il giorno della marmotta, presente professore, il film, no? Dove tutte le mattine ci si risveglia e la storia ricomincia da capo. Quando commentiamo insieme qui all'orizzonte delle 20 la notizia delle trattative dirette, come in questo caso, o indirette sulla fine della guerra in Ucraina, perché sembra sempre dalle parole di circostanza che ci siano dei passi avanti, in realtà siamo sempre lì.
Sì, siamo sempre lì, è un giorno della marmotta purtroppo molto sanguinoso, perché ovviamente c'è gente che muore da un lato e dall'altro, no? E però noi non assistiamo a qualcosa che cambia in sostanza, non ci sono cessate il fuoco. Quelli che poi sono stati proclamati non hanno poi dato chissà quali grandi esiti. È vero, Trump ha rilasciato una dichiarazione dai toni molto ottimistici, ma sappiamo che è un po' nel personaggio Trump, no? Dover dare questa idea per cui va tutto bene.
Lo dice sempre come premessa quando è protagonista di iniziative come questa, come premessa nei suoi post sui social, dice sempre è andato tutto molto bene. Poi sappiamo che fino a oggi
fino ad oggi non è andato nulla, cioè non è che è andato qualcosa male o bene, non è andato nulla, e questo fa, come dire, molto riflettere anche su quelle che sono le intenzioni reali del governo degli Stati Uniti, nel senso che a Washington comunque c'è una parte dell'establishment che crede che con la Russia non ci sia nulla da dire, essenzialmente.
Senta, magari proviamo a fare quella operazione che facevano una volta i cremlinologi quando c'era l'Unione Sovietica, no? Si va a interpretare la virgola, la sfumatura. Allora, innanzitutto lei mi diceva ha visto la conferenza stampa di Putin, anche da un punto di vista della postura era interessante.
Sì, era un Putin che nonostante le dichiarazioni aveva un tono un po' poco sicuro rispetto a quello del passato recente, no? Pensiamo al Putin che propone agli ucraini di vedersi a Istanbul. Era un non è molto sicuro di sé, molto convinto, eppure, come dire, non c'è nessuna sicurezza in quello che dice. Una postura un po' strana, tra l'altro, per un momento sembrava una sorta di cosplay di Trump, mi spiego meglio, nel senso che era abbigliato un po' con gli stessi abiti a cui ci ha abituato il presidente americano.
Cioè si è vestito male, come fa Trump di solito.
L'abito blu elettrico e la cravatta rossa. Questa cosa mi ha lasciato un po', come dire, perplesso, perché di solito Putin è un po' più sobrio nel vestire, ecco. Quindi era un Putin che nella postura sembrava nervoso, cioè secondo me, questo ovviamente siamo nel campo non solo della criminologia, ma anche di quelli che possono essere le opinioni. Putin rischia perché c'è una parte dell'establishment russo che guarda alla possibilità di una normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti, assieme alla voglia, no, di partecipare a questi accordi economici di cui tanto si parla, eppure però c'è il rischio, e questo è un rischio enorme.
Poi invece, per quanto riguarda le parole sempre di Putin, leggo dall'agenzia TASS, tradotta naturalmente in italiano: la Russia e l'Ucraina devono dimostrare la massima volontà di arrivare alla pace e trovare qui compromessi che vadano bene entrambe le parti. Ma lo sta dicendo a se stesso, quindi, che deve trovare un compromesso, ma fino ad oggi non ha avuto nessuna volontà di trovare un compromesso. Allora, questo è uno scarto? Una differenza rispetto al passato?
Ma in realtà qui la questione del compromesso, chiamiamolo così, si risolve in una parola. Questa parola qual è? È la cessazione dell'aiuto militare all'Ucraina, che credo sia la cosa principale che oggi Washington pretende come assicurazione. Perché? Perché
Washington o Mosca?
Benissimo,
scusi, non ho capito.
Mosca, scusatemi, ho sbagliato capitale. Nel senso che Mosca ritiene di poter sconfiggere l'Ucraina sul campo qualora non vi fosse più il sostegno militare occidentale.
Beh, allora questo vuol dire un compromesso,
quindi,
per modo di dire.
E il compromesso sarebbe: voi rinunciate al sostegno militare e noi ci pensiamo se cessare il fuoco. Ovviamente possiamo capire che non è una prospettiva che agli Stati Uniti possa piacere.
Beh, ma che, ti affidare, verrebbe da dire.
Sì, a meno che Trump non ci caschi. Però ecco, secondo me anche nelle ultime settimane, nonostante il grande entusiasmo che mostra sempre Trump, no, nel definire gli accordi e così via, vedo che c'è una forte stanchezza sia da parte del presidente americano e una forte irritazione da parte dell'amministrazione americana,
qualche
che
notizia,
non si vogliono far prendere in giro.
Qualche notizia ci arriva da Berlino, dalle parole del cancelliere tedesco Merz. Io lo leggo ora, sono appena arrivate, quindi la leggo in tempo reale. Nella call di Donald Trump, i partner europei, perché ricordiamo che poi Trump ha parlato con i principali leader europei, hanno annunciato di voler aumentare la pressione su Mosca con le sanzioni. Lo si legge in una nota del portavoce del cancelliere Merz, e questo è il virgolettato: il presidente degli Stati Uniti e i partner europei hanno concordato alle prossime tappe di coordinare strettamente il processo negoziale e tenere un'ulteriore riunione tecnica. Tutte le parti hanno ribadito la volontà di accompagnare da vicino l'Ucraina nel percorso verso il cessate il fuoco. E poi gli europei hanno annunciato che aumenteranno la pressione sulla Russia. Sono cose che già si sapevano, queste, sostanzialmente.
Sì, sono cose che si sapevano. Poi quello che emerge da parte europea, anche qui, sì, è la volontà di aiutare l'Ucraina, però non è mai ben chiaro quale sia la strategia, perché oltre a espressioni molto bellicose dai leader europei, noi non è che assistiamo poi a un aumento degli aiuti al momento e così via, anche perché in questo momento continuano ad essere gli Stati Uniti i principali fornitori, quindi siamo sempre punto da capo, cioè è veramente il giorno della marmotta ormai in loop da mesi.
Grazie Giovanni Savino, una buona serata.
Grazie, buona serata.
Ora dopo Giovanni Savino è con noi Anna Zafesova, collega della Stampa. Buonasera.
Buonasera.
Ci chiedevamo, cercando di analizzare i testi delle dichiarazioni di Trump e delle dichiarazioni di Putin e le notizie di agenzia, se ci fosse qualche scarto rispetto al passato, qualche novità, finora ne abbiamo trovate poche. Forse questo passaggio, Zafesova, Russia e Ucraina, dice Trump, avvieranno immediatamente negoziati per un cessate il fuoco e ancora più importante per la fine della guerra. È una prospettiva seria questa, realistica?
Ma visto da qua sembra, dalle dichiarazioni, dalla dichiarazione di Vladimir Putin e dal post di Donald Trump, che i due non abbiano parlato l'uno con l'altro, ma ciascuno ha fatto una telefonata diversa, perché Putin parla di disponibilità a lavorare per raggiungere un memorandum riguardante il possibile futuro accordo di pace. Quindi non c'è nulla di immediato, non c'è nulla di esecutivo, anche perché quando Trump dice gli ucraini e i russi cominceranno immediatamente un negoziato, c'è appena stato un negoziato una settimana fa, finito nel nulla, ma c'è stato a Istanbul, quindi parla di un nuovo negoziato, parla di riprendere quel negoziato. Devo dire che al momento non è emerso un quadro chiarissimo dalle dichiarazioni dei due leader.
L'unica cosa in più rispetto a quello che abbiamo letto finora, che arriva dalle agenzie, è che lo dice il Cremlino, abbiamo discusso di un nuovo scambio di prigionieri, abbiamo visto che da Istanbul è uscito solo quello, che per carità è buono per la sorte di chi viene coinvolto, però un po' poco rispetto alla prospettiva più generale di un cessate il fuoco. Quantomeno dobbiamo dedurre, Zafesova, che è andata male questa telefonata?
Ma il problema è la parola chiave è dedurre, cioè per il momento stiamo deducendo, perché abbiamo due versioni abbastanza contrapposte, ciascuna rivolta a un pubblico di riferimento del leader in questione, e non sappiamo cosa è accaduto veramente. L'unica cosa che possiamo dire con relativa certezza che non è stato raggiunto alcun accordo, perché se no l'avrebbero annunciato. La dichiarazione di Putin e adesso anche le spiegazioni del suo consigliere per la politica internazionale Yuri Ushakov sono tutto un potenziale, è possibile, probabile, eventuale, un giorno facciamo un memorandum per un accordo, cioè è tutto molto vago, e viene però detto chiaramente che non c'è alcun accordo sui tempi e sulle modalità di un incontro, di un vertice tra Trump e Putin.
Anche questo è un già visto, l'abbiamo raccontato tante volte, è la tattica della prendere tempo.
Allora, è vero che è un già visto, però attenzione, ricordiamo un attimo con cosa era partita questa telefonata. Donald Trump ha annunciato due giorni fa che, siccome le trattative a Istanbul sono arrivate a un vicolo cieco, cosa che era prevedibile per tutti tranne che per lui, ma non importa, lui è l'unica, è un intervento diretto a loro che si incontrano, si parlano e si incontrano con Putin, quindi questa telefonata doveva essere trattare, detto da Trump, di un cessate il fuoco immediato e di un incontro tra lui e Putin. Il risultato è che il cessate il fuoco è sparito anche dalle dichiarazioni di Trump, e di un incontro non si parla nemmeno all'orizzonte. Quindi,
ecco, mi stavo chiedendo se me lo fossi perso io leggendo le agenzie. No, non se ne è parlato.
No, allora non ne parla Trump, non ne parla. non ne parla Putin, ne parla di sfuggita. Il consigliere di Putin dice non c'è alcun accordo su un incontro tra i due presidenti, né sulla data, né sul luogo, né sulle modalità, anche perché non hanno nulla da dirsi, nel senso che se non c'è un accordo su nulla, su che cosa, perché dovrebbero incontrarsi?
Ora,
Ci
naturalmente, a
sono.
proposito di deduzioni, poi l'altro esercizio è quello delle speculazioni, in questa circostanza, o delle previsioni, insomma. Trump aveva detto: se non riusciamo ad raggiungere un accordo con Putin, allora potrebbero esserci delle ulteriori sanzioni nei confronti della Russia, insomma un atteggiamento più aggressivo nei confronti di Mosca. La sola cosa che sappiamo è che dalle sue prime dichiarazioni questo atteggiamento più aggressivo non traspare. Lo ha detto Merz, ha parlato Merz di nuove sanzioni, non Trump.
Ma infatti l'impressione è che, siccome c'erano state anche delle minacce sia di Trump che nell'ultima intervista anche di J.D. Vance, di dire che se la telefonata va male, Trump potrebbe anche lavarsi le mani dalla mediazione per la fine dell'invasione russa dell'Ucraina. Quindi per Putin sicuramente questo non è un buon esito, lui vuole continuare a parlare con gli Stati Uniti, non di Ucraina più che altro di altre cose, ma vuole continuare a parlare e infatti pare che ha ottenuto il risultato perché Trump è molto
Ah
entusiasta
sì,
nel suo.
lo ha scritto, la Russia vuole fare commercio, lo ha scritto anche tutto in maiuscolo,
Sì,
commercio
ma è tutto, ma
su
la
larga
Russia
scala con
vuole
gli
fare
Stati
commercio.
Uniti, sì.
Sì, che tra l'altro è di nuovo un'interpretazione, stiamo sempre nella deduzione ovviamente, molto positiva per la Russia, perché come dire che una volta che finisce questo bagno di sangue, scrive Trump, si torna a commerciare con la Russia, quindi pare di capire che la Russia, innanzitutto il bagno di sangue finisce, non è la Russia che lo finisce e finisce da solo, e secondo la Russia non avrà conseguenze, cioè non è paese aggressore, non ha violato il diritto internazionale, non c'è ovviamente alcun tipo di tribunale per i criminali di guerra, semplicemente si torna come prima, amici come prima, e si commercia tantissimo. In cosa? Tutto da scoprire, perché in realtà l'interscambio tra gli Stati Uniti e la Russia è sempre stato abbastanza ridotto, anche prima dell'annessione della Crimea, cioè gli Stati Uniti non sono un grande partner commerciale della Russia e viceversa.
Sì, sembra più una frase di circostanza pure questa, per cercare di condirla bene.
Oppure Putin ha promesso a Trump delle prospettive magnifiche, e Trump, che su quel lato business, diciamo, ci vede sempre molto bene, è abboccato, e anche questo è possibile.
Sarebbe grave se il Presidente degli Stati Uniti abboccasse a qualche cosa, però era quasi una battuta la mia.
Bene.
Grazie Anna Zafesova, una buona serata, grazie per essere
Grazie,
stata con noi.
buon lavoro.
Sicuramente non protagonisti principali di questa vicenda, però insomma cercano di dire la loro i paesi europei. Buonasera Federico Baccini da Bruxelles.
Buonasera Luigi.
Riportavamo delle prime dichiarazioni che arrivano dall'Europa, che sono del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito: siamo pronti ad aumentare le sanzioni a Mosca. Anche questo è il già visto un pochettino.
Sì, è un già visto sicuramente, ne parlavamo anche giorni fa, sappiamo già che le sanzioni sono sul tavolo, sono una costante, domani senza sorprese arriverà il via libera al 17° pacchetto di sanzioni, la Commissione europea sta lavorando al 18° che dovrebbe portare a delle introduzioni significative, e quindi è un già visto sicuramente. È interessante che questo arrivi da Merz, c'è da dire,
Perché?
e non per esempio da von der Leyen. Sembra quasi un po' che giochino al poliziotto buono e al poliziotto cattivo, siamo sempre nel campo un po' delle ipotesi, come stiamo facendo da quando è finita questa telefonata Trump-Putin. Perché von der Leyen nel frattempo ha pubblicato un post su X e un po' quasi accarezzando, sembra quasi accarezzare l'ego di Trump, dice: desidero ringraziare il presidente Trump per i suoi instancabili sforzi volti a ottenere un cessate il fuoco in Ucraina, è importante che gli Stati Uniti continuino a impegnarsi. È un po', lei non fa riferimento alle sanzioni, anche se ovviamente questo sappiamo rimane una costante, abbiamo detto, ma come dire, forse ha imparato che Trump va gestito anche così, un po' appunto accarezzando l'ego, facendogli sentire che è importante, che gli Stati Uniti sono decisivi. Chiaro che gli Stati Uniti sono importanti, sono decisivi in questa partita, ma farli rimanere a questo tavolo in questo momento, anche per l'Europa, anche per l'Unione Europea e anche per l'Ucraina, è abbastanza essenziale. Togliere Trump e capire anche come Trump se ne potrebbe andarsene da questi negoziati, anche considerato il fatto che lui, come dicevamo prima, non ha parlato di sanzioni, ma ha parlato di commercio con la Russia, e anche questa è una cosa da tenere presente. Beh, insomma, potrebbe anche essere preoccupante. Uno non sa come Trump rimane ai tavoli, ma non sa nemmeno come se ne potrebbe andare.
Dai tavoli, assolutamente sì, le interlocuzioni sono state molto intense, in queste ore sono state telefonate anche ieri tra l'Europa e Washington, non è che abbiano pare di capire naturalmente, Federico, rispetto a quello che sappiamo, leggiamo e siamo in grado di interpretare, a quest'ora ha ottenuto un grandissimo risultato i leader europei che ieri hanno parlato con Trump per cercare di orientarlo in questa telefonata con Putin.
No, certo, possiamo anche chiederci quanto Trump sia orientabile dall'Ucraina ai dazi, a qualsiasi, veramente a qualsiasi tematica si sia trovato ad affrontare da quando è tornato ad essere presidente degli Stati Uniti. Certo è che il potere, come dire, diplomatico e negoziale degli europei è limitato, rimane limitato, e lo sappiamo, soprattutto sulla questione ucraina, cioè se sui dazi c'è una guida chiara dell'Unione Europea per questioni di competenze, sui negoziati con l'Ucraina no, ma anche banalmente parlando della coalizione dei Venente Rosi. Oggi si parlava che ci sarebbe stata, appunto, Trump avrebbe fatto un resoconto ai volenterosi, ma non si sapeva neanche chi sarebbero stati poi questi volenterosi, la Premier Meloni ci sarebbe stata oppure no. Poi si viene a scoprire che nella telefonata di aggiornamento, insomma, c'era il presidente von der Leyen, quindi della Commissione, c'era il presidente della Finlandia, ma non c'era per esempio Tusk, il premier polacco. Poi magari avrà avuto i suoi impegni, ora non lo sappiamo, però anche capire chi sono esattamente gli interlocutori europei non sempre è facile, e non sempre, anzi, l'Unione Europea non può neanche farlo, anche banalmente per una questione di unanimità, cioè per un processo decisionale.
Questa naturalmente è una responsabilità europea e per una volta non di Trump.
Ah, sì, questo sicuramente, questa è una responsabilità europea e queste però sono le carte che sono sul tavolo, cioè non possiamo neanche pensare che cambi drasticamente la situazione, cioè possiamo pensare l'unica variabile che potrebbe entrare un po' sul tavolo da questa telefonata, in cui appunto bisogna anche capire quali saranno appunto proprio le implicazioni di questa telefonata, che ancora non sono chiare, è che a un certo punto venga fuori qual è veramente questa coalizione, cioè su quali sono veramente questi paesi che intendono supportare l'Ucraina più o meno a qualsiasi costo, e da lì poi leader in più, leader in meno, poco cambia, ma quelli sono, sembrerebbe essere appunto Francia, Regno Unito, Polonia e Germania, ma la cosa si deve ancora cementare sicuramente.
Anche perché un conto è parlare di sanzioni e un conto è parlare di supporto militare, fino ad ora sono stati i britannici e i francesi a spingersi un pochettino più avanti, ma con le parole soltanto.
Beh, sicuramente. Allora, ricordiamo sempre anche le sanzioni possono essere, è un argomento che finora ha retto, ma ricordiamo sempre bene che le sanzioni sono potenzialmente in qualsiasi momento frenabili dal veto di un solo paese membro, che ovviamente tutto punta verso l'Ungheria di Orbán, quindi anche qua per ora ci sono, ma quanto tengono lo vedremo. E poi sì, la questione militare, c'è il supporto dell'Unione Europea anche sul piano delle munizioni, anche sul piano delle armi, c'è sempre stato, non al pari degli Stati Uniti, ma comunque sì. E poi anche lì, quanto effettivamente poi si potrà spingere oltre le parole sul supporto armato e sui soldati sul campo, questo al momento veramente sono solo parole, non si sa neanche come potrebbero iniziare i vaghi negoziati per un cessate il fuoco, figuriamoci sapere quanti e quali di quali paesi soldati mandare in Ucraina.
Fantascienza in questo momento. Grazie Federico Baccini.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere rimasti qui fino alla fine della puntata di oggi dell'Orizzonte delle 20, che torna domani come sempre attorno alle 20. Io che sono Luigi Ambrosio vi saluto e vi invito, se volete, a rimanere con noi per i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.